dirò qualche piccola parola di riassunto, poi chi è interessato, che non c'era, chiaramente ci sono le registrazioni, può andarla ad ascoltare. Quindi non serve fare una, quando registriamo, secondo me, un riepilogo molto lungo, portiamo via tempo inutilmente. Chi è interessato va ad ascoltarsi gli incontri precedenti. Allora, Colossesi 3:13 è detto così: sopportatevi gli uni gli altri. E poi dice, e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Allora, voglio, come dicevo prima, due parole di riassunto. Abbiamo visto nel primo incontro l'importanza di mettere ordine nella nostra mente, ok? Quindi il fatto che è una dottrina vuol dire che scorre in tutta la parola di Dio ed è importante studiare in modo dottrinale perché ci mette ordine nella nostra mente, in modo tale da poter capire bene determinati argomenti. Abbiamo visto il significato biblico di perdono, perdonare e togliere la colpa, lasciare andare il peccato, portare via il peccato. Poi abbiamo visto anche che è impossibile parlare di perdono senza parlare di riconciliazione. E le due cose sono complementari, una ha motivo di esistere se c'è l'altra, ed è immediata la riconciliazione. Che cos'è la riconciliazione? Non è né più né meno che tornare in armonia come si era prima. Se io ho interrotto la comunione con un fratello, con una persona, e ci chiediamo perdono, automaticamente c'è anche la riconciliazione. Vuol dire che non dobbiamo mettere dei limiti. Generalmente, umanamente parlando, noi a volte diciamo sì, ti ho perdonato, però adesso io con te non ci voglio niente avere a che fare. Questo non è biblico, vuol dire che non abbiamo perdonato. Ma se abbiamo perdonato, io vorrò stare di nuovo con questa persona, voglio averci a che fare e voglio che tutto torni bene come era prima. Quindi abbiamo detto che cos'è la riconciliazione, che è molto importante. Riconciliazione e perdono sono complementari ed è molto importante ricordarsi questo. Voglio leggere un passo che ci ricorda questo doppio aspetto che è legato fra di loro, cioè perdono e riconciliazione. Andiamo in Isaia, profeta Isaia, capitolo 59, profeta Isaia, capitolo 59. Leggiamo i primi due versetti. Qui vediamo questo concetto. Perché lo vediamo, fratelli? Perché è un principio. E i principi, se sono tali, scorrono dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, ed è proprio questo il nostro impegno, cioè vorremmo dimostrare, forse non proprio oggi, ma la prossima volta, che essendo un principio, lo vediamo il procedimento del perdono e riconciliazione nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Ripeto, sono complementari, non li possiamo separare, non hanno motivo di esistere da soli, perché non è completo come verità nella parola di Dio. Allora, ecco. La mano del Signore non è troppo corta per salvare. Bellissimo, eh? Pensate a quante persone non conoscono il Signore sulla faccia della terra, magari sono religiosi, magari hanno ascoltato a volte l'Evangelo, eppure dice qua che Dio, la sua mano, non si è raccorciata, ok? È sempre pronta a salvare. Poi dice, il suo orecchio. Nel suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati li hanno fatti nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto. Leggiamo anche il versetto 3. Le vostre mani infatti sono contaminate del sangue, le vostre dita dell'iniquità, le vostre labbra preferiscono menzogne, la vostra lingua nessuno. Sussurra perversità. È interessante qui. Vedete vediamo che Dio vuole salvare, è vero? Dio vuole salvare tutti gli uomini. È scritto in Prima Timoteo, vi ricordate? Che il desiderio di Dio è salvare tutti gli uomini. Ma qual è il problema qui? Perché Dio non può salvare, se volete, perdonare tutti gli uomini? Vorrebbe perdonare tutti gli uomini, vorrebbe portarli tutti in cielo, non li vorrebbe mandare in uno stagno di fuoco e di zolfo per l'eternità, è vero, dice la Bibbia. E questo è il desiderio di Dio. Ma qual è l'ostacolo fra Dio e l'uomo? Vediamo qua, dice, sono i vostri peccati, sono le azioni degli uomini che separano Dio dal fatto di poter perdonare e tornare a parlare con l'uomo. Questa è la condizione dell'uomo senza Dio. Era la nostra vecchia condizione. È vero, a voglia noi, quando eravamo nel mondo, che cosa ci separava da Dio? Dio era lì con la mano tesa, mi voleva prendere. Cos'è che mi separava? Mi separava il fatto che io vivevo nel peccato. Allora, il peccato, se non viene tolto, è una barriera che non permette che cosa? La riconciliazione. Perdono e riconciliazione. Allora, nel momento in cui, fratelli e sorelle, noi ci siamo convertiti, che cosa è successo? Non solo abbiamo ricevuto il perdono dei nostri peccati, ma noi abbiamo ripreso questa relazione con Dio. Abbiamo iniziato a parlare con Dio. Abbiamo iniziato ad avere comunione con Dio. Questa è la situazione generale. Provate a immaginarvi se Dio ci dicesse, sì, ti ho perdonato, ok, però mo con te non ci voglio parlare. Non sarebbe biblico, non sarebbe normale. Ma il desiderio di Dio è quello di parlare insieme all'uomo, di avere comunione, di camminare insieme, di rimettersi nella giusta armonia con l'uomo. Questo è il problema dell'uomo, il peccato. Allora, Dio vuole salvare, ma l'uomo che cosa fa? Non permette di togliere questa barriera si chiama peccato, e non permette la riconciliazione con il Signore. Questo è vero, fratelli, anche orizzontalmente, non solo verticalmente, con Dio, ma è vero anche nelle relazioni fra di noi. Io voglio ricordare gli errori, le anomalie che vengono date per buone. Allora, vi voglio ricordare che si parla di un perdono unilaterale, cioè presa da una sola direzione, ok? Per spiegarvi meglio, io ricevo un torto da Marco. Allora, Marco, guarda, mi hai fatto un torto, ma sai, questa cosa qua, insomma, mi ha ferito, mi ha creato dei problemi. Marco, no, io non ti ho fatto niente. Vabbè, Marco, ti perdono. Quindi io prendo l'iniziativa unilateralmente di perdonare Marco. Questa è la prima anomalia. Poi, a prescindere dalle caratteristiche, vedremo, che la Scrittura dà a riguardo il perdono, cioè perché si possa parlare di perdono, ci sono dei passaggi che la Scrittura indica chiaramente. Poi un perdono obbligatorio. Allora dici, tu mi devi perdonare. Sì, Marco, io ti voglio perdonare. Ma se non ci sono le caratteristiche che la Scrittura dice, io posso anche dirti, ti perdono. Ma è una formula che non ha nessuna potenza, nessun valore, se vengono a mancare i presupposti che la Scrittura ci dà. Quindi, detto ciò, noi dobbiamo ricordarci che perché ci possa essere il perdono, ci deve essere sempre il ravvedimento. Che cos'è il ravvedimento? Il ravvedimento, a seconda del contesto della Scrittura, può assumere due cose. Può assumere la presa di posizione, di condizione, di quello che della situazione in cui noi viviamo. Cioè, nel momento in cui io pecco e prendo visione che il mio modo di vivere è nel peccato, prendo visione che verso i miei fratelli o verso chiunque esso sia, può essere mia moglie, i miei genitori, mio marito, mio fratello, mia sorella, ho peccato, questa è ravvedimento, cioè prendo visione della mia situazione, ma non è ancora il perdono, perché io posso rendermi conto di aver sbagliato verso qualcuno, oppure io faccio l'esempio della salvezza. Io mi rendo conto che sono un peccatore, mi fermo lì, dico sì, in effetti è vero, dico bugie, vado a donne, dico parolacce, non ringrazio mai Dio, ce l'ho con Dio quando vedo delle ingiustizie. Sì, in effetti sono un peccatore, però poi mi fermo lì, non ho risolto la mia situazione. Questo è ravvedimento, cioè in alcuni passi della scrittura è prendere visione della mia condizione. Sì, la mia condizione è questa, però mi fermo, non vado oltre. E questa presa di visione della mia condizione non porta, fratelli, a nessun risultato positivo, perché il peccato rimane ancora lì. Ci sono alcuni che pensano che c'è una differenza fra dare il perdono secondo il ravvedimento, quindi tutta la procedura biblica, oppure il perdono unidirezionalmente, cioè Marco pecca, essendo una sola volta che Marco ha peccato, allora io dico Marco, vabbè, ti perdono. Allora in questi casi qua io posso attuare la formula ridotta. E mentre per peccati ripetuti nel tempo, io ho bisogno della procedura biblica. Fratelli, anche questa è una grande menzogna. La scrittura ci ricorda che una persona che ha detto nella sua vita una sola bugia, che cosa succede? Dice la scrittura, non andrà in cielo. Perché a volte, beh, noi stessi, no? Quando non ci eravamo convertiti, cosa diceva? Ma io non ho ucciso nessuno. Sai, io tutto sommato sono una brava persona, lavoro, faccio questo. Poi leggendo la scrittura ci ricorda che se abbiamo detto una sola bugia nella nostra vita e non siamo dei cristiani convertiti, cioè mettere fede in Gesù Cristo, credere che Gesù è morto a posto nostro e risorto per noi, noi rimaniamo, dice la scrittura, sotto il giusto giudizio di Dio. E questo fatto, fratelli, lascia la condanna sulle persone. Quindi ogni peccato, dice prima Giovanni, capitolo 3, versetto 4, è una trasgressione contro la legge di Dio. Quindi la procedura perché questo peccato possa essere tolto, quindi perdonato, vi ricordate il senso? Perdonare vuol dire togliere il peccato, liberare, ok? Portare via dalla persona questo peso, perché questo fatto possa avvenire, sia se diciamo una bugia, sia se ammazziamo una persona, c'è bisogno dello stesso procedimento. Chiaro questo concetto? Fratelli, è chiaro? Vorrei un cenno, sì? Ok. È molto importante questo. Quindi o dico una bugia o ne faccio mille di peccati, la procedura per liberarmi da peccato è la stessa. Perché? Perché abbiamo detto che chiunque commette peccato trasgredisce la legge di Dio. Il peccato è la violazione della legge di Dio. Adesso ci sono dei passi, in modo particolare uno che voglio vedere con voi, viene preso a prestito per dire, vedi, c'è un perdono a prescindere, c'è un perdono unidirezionale. E viene preso a prestito il passo di Luca 23, 34, leggiamolo. Poi vedremo il procedimento, Antico Testamento e Nuovo Testamento, ma vediamo questo passo, molto noto, ripetuto per un altro personaggio della Bibbia, qui si parla del Signore Gesù, versetto 34, leggiamo dal versetto 33, quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Vi immaginate la scena? Gesù viene dopo tutto il tragitto, flagellato, umiliato, sputato, schiaffeggiato per noi, arriva lì stanchissimo, viene crocifisso. Viene crocifisso e la crocifissione era qualcosa di doloroso. E notate cosa dice qui Gesù al versetto 34. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questo passo, tirato fuori dal contesto, viene preso a prestito per dire, vedi, anche se Marco ti ha fatto un torto e non si ravvede, tu perdonalo, perché lo puoi perdonare. Ma è corretto? È giusto? Noi vedremo che non è così, non è un perdono unilaterale o un perdono a prescindere. Qual è il senso qua di questo passo? Ripeto, c'è un altro esempio in Atti, quando viene parlato di, del primo martire di Stefano, che succede la stessa cosa. Qual è il senso che il Signore Gesù dice queste parole? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Beh, in tutto il contesto, se andiamo più indietro, fino a questo punto, tutto il popolo giudaico che cosa ha fatto? Ha urlato in piazza, crocifiggilo! Vi ricordate? Lo vogliamo morto quest'uomo qui, non lo vogliamo, lui non deve regnare sopra di noi, crocifiggilo, era questo il senso. Se fosse stato così, allora vuol dire che quando il Signore ha pregato così, tutto il popolo, tutte le persone presenti lì sono state perdonate, giusto? Corretto? Quindi voglio ripetere questo passaggio. Qui Gesù dice perdona loro perché non sanno quello che fanno. Se fosse un perdono a prescindere, vuol dire che tutte quelle persone presenti durante tutto l'arco del tragitto del Signore, quelli che hanno inneggiato, quelli che l'hanno sputato, quelli che lo hanno flagellato, quelli che lo hanno crocifisso, avrebbero ricevuto un perdono a prescindere. Quindi se è così, noi ce li ritroveremo in cielo, perché sono stati perdonati. Ok? Ma qual è il senso? Adesso ve lo voglio dimostrare. Qui Gesù sta chiedendo al Padre, ecco, uso un linguaggio per me che sono semplice, non voglio usare un linguaggio difficile. È come se dicesse a Gino, voglio farti capire Gino che mi sto rivolgendo al Padre perché il Padre gli dia un'altra possibilità a queste persone di convertirsi, ok? Di non giudicarli per la gravità di quelle che stanno facendo. Cioè stanno crocifiggendo il figlio di Dio. Padre, ti prego, continua a parlare a loro, perché in mezzo a queste persone ci possono essere altre persone che si convertono. È stata ascoltata la preghiera del Signore Gesù? E voglia. Venite con me, in Atti 2. C'è la spiegazione. La scrittura si spiega con la scrittura. Quindi, ripeto, è come se Gesù intercedesse per quelle persone, per il popolo, e dicesse, Signore, abbi pazienza, dagli un'altra possibilità. È stata ascoltata questa preghiera? A voglia se è stata ascoltata. Capitolo 2 di Atti, versetto 14. C'è la Pentecoste, tutto il popolo è radunato lì, a Gerusalemme, ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea e voi tutti abitanti in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi come voi supponete. No, scusate, ho sbagliato il passo. 22, sì, grazie Franco. 22. Ok, versetto 22. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Quindi è Pietro che parla e dice: Gesù il Nazareno, uomo di Dio che ha accreditato fra di noi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi. Come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Guardate, che denuncia, fratelli. Che sta dicendo qui Pietro? Chi l'ha ucciso? Gesù, siete stati voi. Voi. Adesso guardate cosa dice qui. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Infatti Davide dice di lui, eccetera eccetera. A un certo punto le persone che ascoltano, notate cosa dicono: versetto 37. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Se fosse un perdono a prescindere, cosa avrebbe dovuto dire qui Pietro? No, voi siete già perdonati e salvati, non vi preoccupate, perché Gesù ha detto prima di morire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, giusto? Vi ritorna? Ma che dice Pietro qui? Notate che dice Pietro: volete sapere cosa dovete fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Che cosa dovevano fare questi? Era un perdono a prescindere? No, dovevano ravvedersi, e qui il termine ravvedersi implica più passaggi, non solo prendere visione che avevano ucciso, gridato, crocifiggilo, umiliato, negato, tutto quello che noi vogliamo, ma c'è ancora di più in questo termine ravvedimento. Allora, qual è il senso qui di ravvedimento? Io ve lo voglio spiegare con un passo dell'Antico Testamento, che ci servirà per vedere che nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento il procedimento è esattamente uguale. Allora, venite con me in Prima Cronache, in Seconda Cronache, capitolo 7, versetto 14. Questo è la spiegazione del termine usato in Atti 2, ravvedetevi. Che significa ravvedersi? Qui lo spiega il Signore rispondendo a una precisa domanda, richiesta di Salomone. Allora, Salomone fa una richiesta a Dio. Lo vediamo nel capitolo 6, vediamolo un attimo. Allora, c'è tutta una preghiera di Salomone che girava intorno a una preoccupazione di Salomone, che la vediamo nel versetto 36. Capitolo 6, 36. Salomone era preoccupato di una cosa: quando peccheranno contro di te, perché non c'è uomo che non pecchi. Salomone era preoccupato di questa situazione. Sapeva che non c'è un uomo che non possa peccare. E quando le persone peccano e non si ravvedono, ok, nella procedura che adesso vedremo, Dio si mette contro. Ok? Infatti, se voi notate, dice: quando il cielo sarà chiuso, versetto 24, quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto. Ci sono varie situazioni dove è la conseguenza del peccato del popolo. Allora, è bellissimo questo. Salomone prega, dice: Signore, ti prego, io sono preoccupato quando noi peccheremo e io voglio che tu stai in mezzo a noi, io voglio che tu dimori in mezzo al popolo. E Dio risponde a questa preghiera, dice, vai in sogno a Salomone, dice: ho risposto a questa preghiera. Sai, Salomone, quando il popolo peccherà, e se ci sarà quello che adesso vedremo, ci saranno delle conseguenze positive. Leggiamo, versetto 14, capitolo 7, versetto 14. Quindi questa è la condizione che Dio mette perché ci sia perdono. Guardate che dice: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia. Quindi, che significa umiliarsi? Signore, dire le bugie è peccato? Sì, Signore, è peccato. E io ti chiedo perdono. Signore, pensare male degli altri è peccato? Parlare male degli altri è peccato? Lo dice la tua scrittura. È così, io ci credo. Lo ammetto, ho fatto così. Quindi si umilia, prega. Cioè, non è che io riconosco che sono nel peccato e poi dico va bene così. Vabbè, a me va bene così, oh. Che mica devo rendere conto a te. Se voglio andare io nell'inferno, allo stand di fuoco di zolfo, oppure se io voglio interrompere la comunione col Signore, anche se sono un credente, qual è il problema? Un problema mio, certo, mi fermo lì. Ma se voglio che questo processo del perdono vada a compimento, devo pregare, cioè mi devo rivolgere al Signore. Signore, mamma mia, ho pensato male, è vero, ho detto delle menzogne, è vero. Cerca la mia faccia. Siccome quando noi pecchiamo la comunione col Signore si interrompe, cercare la faccia vuol dire cercare di ripristinare il desiderio di ripristinare questa comunione, cercare proprio la vicinanza di questo Dio. Poi notate, fratelli, che cosa dobbiamo fare più? Si converte. Convertirsi vuol dire girare le spalle al peccato o alla vecchia vita. Se in mezzo a noi c'è qualcuno che non conosce il Signore, quando si converte? Quando questa persona prende visione di essere un peccatore agli occhi di Dio, poi gira le spalle al suo modo vecchio di vivere. Dice: no, io non voglio più vivere così. Questa è la conversione. Perché se uno dice: io credo in Gesù, no? E poi vive sempre allo stesso modo, chiaramente non ha nessun effetto, perché non è la formula magica io credo in Gesù, anche i demoni, dice Giacomo, credono nel Signore, eppure non sono salvati. Quindi bisogna umiliarsi, pregare, cercare la faccia di Dio, convertirsi dalle vie malvagie, ok? E ci sono gli effetti positivi. Notate co che cosa accade. Io lo esaudirò dal cielo, quindi quando tu cercherai la faccia e pregherai a me, io ti ascolterò, ok? Poi dice, gli perdonerò. Guardate, quando si è perdonati? Quando non c'è ravvedimento? Quando non c'è l'umiliazione? Quando non c'è l'abbandono del peccato? Perché io posso anche dire, perdonami, poi continuo a vivere come prima. Sto mentendo. È chiaro? Dice, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese, perché il peccato, fra le tante cose, è una malattia che ci fa morire, una malattia che ci fa stare male, una malattia che non ci fa gioire della vita di tutti i giorni. Fratelli, notate. Allora, esiste un perdono unilaterale? Esiste un perdono senza condizioni? Qual è la risposta? No. Allora, qual è la preghiera che Gesù ha fatto in Luca? È una preghiera per non imputare a quelle persone quel peccato che stavano commettendo in quel momento perché avessero un'altra possibilità di ravvedersi. Infatti, predicando in Atti 2, Pietro ricorda quello che loro hanno fatto e a quel punto loro chiedono: che cosa dobbiamo fare? Ravvedetevi, cioè umiliatevi, pregate, cercate la faccia di Dio, convertitevi dalle vostre vie malvagie e Dio vi perdonerà, vi guarirà. Fratelli, guardate quanto è bello e coordinata la parola di Dio. Vedremo la prossima volta i passi dell'Antico e del Nuovo Testamento come sono esattamente uguali. Da tutti possiamo ricavare lo stesso principio, dalla Genesi all'Apocalisse. Questo è vero per la salvezza, questo è vero per i credenti anche quando peccano, nonostante la salvezza non si possa perdere, ma questo è vero per raggiungere la salvezza in tutte le epoche e questo è vero per ristabilire la comunione orizzontale e verticale anche quando peccano i credenti. Mi fermo qui. Se il Signore vorrà, giovedì vedremo il resto. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.